Te lo ricordi Twitter?
Chi lo sa, sì.
Twitter prima che lo distruggesse Elon Musk. Questa è la mensa. Questa era la mensa di Twitter. Adesso penso ci sarà una grossa X al
Che
posto
sembra più un errore che un
del
logo, ma
povero
vabbè.
uccellino. Si sembra che manchi l'immagine, no?
Sì.
Allora, parliamo, oggi siamo in questo ambiente virtuale di, appunto, sembra catacombe
Sì,
di
ma tanto ci
Twitter,
sta bene con le poche ore di sonno che
che abbiamo
alle
sulle spalle,
spalle.
sì, siamo un po' addormentati oggi. 4 febbraio 2026, parliamo appunto di Twitter un attimino in apertura, perché il 4 febbraio del 2020, anno che ricordiamo per tante altre cose, ma lo ricordiamo anche perché Twitter aveva annunciato che avrebbe avviato una politica contro i deepfake. Oggi siamo pieni di deepfake e molto oltre i deepfake, no? Perché ecco, avevo portato anche una notizia d'epoca
L'epoca.
di quel momento di Popular Mechanics che ne parlava. C'erano questi, ad esempio, ai tempi c'erano questi pupazzi, diciamo, no? Perché si riprendeva la persona reale e poi gli si metteva addosso una faccia finta. Adesso siamo andati molto oltre in soli
Ah beh, sì, con
5-6
l'intelligenza
anni.
artificiale hai
Quindi,
voglia.
questa era una proto-intelligenza artificiale non ancora del tutto generativa, e quindi Twitter già si, anche Facebook, i vari social, cercavano un po' di prepararsi a questa invasione, anche perché nel 2020 ci sono state le elezioni americane. Aveva vinto Biden quella volta e quindi c'era questo grosso rischio di finte persone che annunciassero cose altrettanto finte. Poi, giusto per ricordarci, perché poi uno si dimentica
Sì.
cosa è successo nel frattempo, nell'ottobre del 2022, quindi 2 anni dopo, arrivò Elon Musk, comprò Twitter, lo rinominò
Ah, già nel
X,
2022.
e per quello che dicevo, vedi,
Oddio.
sembra. Gli anni passano o troppo velocemente o troppo lentamente, sembrano sempre
Wow.
o troppo
Ma io
lontani o troppo
pensavo tipo
vicini.
fosse l'anno scorso.
Sì. C'era questa cosa, non ho parlato l'immagine, c'era, non so se vi ricordate, Elon Musk che entrò nella sede di Twitter con un lavandino.
Può essere,
Non mi
sì.
ricordo bene qual era la metafora, comunque poi disse che avrebbe licenziato tutti, quello che ha fatto poi anche al governo degli Stati Uniti, più o meno. E da lì, diciamo che i deepfake e le falsità in generale su Twitter, adesso X, non sono più stato un
No,
problema
no.
perché è permesso tutto, basta che piaccia al buon Elon. Passiamo su cose più serie e più belle,
Più
possibilmente.
serie, attenzione.
Allora, di cosa parleremo oggi? Parleremo di allora, Bimi. Bimi è una cosa nuova delle mail, è una novità, ne parliamo brevemente. Parleremo di un'altra landing page, ne abbiamo parlato l'anno sì, l'anno scorso,
It's
la
time to landing
settimana scorsa,
page.
sì, la stagione delle landing, no? E poi parleremo di un problema che ho riscontrato su segnalazione di un nostro utente con l'importazione di ordini Amazon su Shopify e poi su DanesiFat,
Ah, sì, ok, sì.
quindi
Quindi
tre
tanto avremo,
livelli.
sì.
E poi per rimanere in tema con Shopify, ci parli tu di Shopify, di un
Che sempre
e-commerce.
lo stesso, penso che fosse lo stesso.
E che non è quell'utente lì, quello è un cliente utente, invece questo era solo utente.
Va bene,
E poi
rimaniamo
non
nel
dimentichiamo,
mistero.
ne parliamo anche
Anzi,
alla fine, ma
subito.
ne parliamo subito, perché la prossima settimana non saremo in live,
Eh no,
ma siamo assenti
la saremo
giustificati.
in live, nel senso,
Saremo proprio sì, live
in
in
carne e
presenza. Perché
ossa, esisteremo
saremo a
veramente.
INT Automation and Testing, non quello di Vicenza come
No,
abbiamo fatto
quello
l'anno
di
scorso, ma
Torino.
questa volta in casa saremo tu a Torino, Torino Lingotto, Lingotto Fiere e stand D40. Questa volta, l'altra volta mi dimenticavo
Sì.
sempre come si chiamava,
Sì,
cioè il codice dello stand. Quest'anno invece D40,
tirerò
facilissimo.
fuori la mia versione Playmobil.
Però poi ve lo ricordiamo anche alla fine della puntata,
Che
per
perché posso
essere.
anche sembrare una persona seria ogni tanto,
Abbiamo
quindi.
l'action figure, dobbiamo fare l'action figure di Eugenie
Poi mi diranno
in tutte le
dove
vesti.
il bagno, dove il bar,
Ah
che
sì,
vedo
perché
già.
poi
Che
dico, ho chiesto all'hostess. Mi scusi, c'è il titolare, così via.
ridere. È vero questo.
Allora, vuoi parlare tu? Sì, vuoi aprire tu? Sì,
certo, sì, certo. Sì, non vedevo l'ora.
Della landing.
La landing, sì. Allora, la landing riguarda quel bellissimo spettacolo, dai, così almeno abbiamo un riferimento visivo. Perché allora, nel mondo dello spettacolo la cosa bella è che è più probabile che esca lo spettacolo della landing page prima. Cioè, è un po'...
Sì, non stiamo vedendo per chi ci guarda, non stiamo vedendo la landing, ma stiamo vedendo la pagina Ticket One.
No, vediamo la pagina Ticket One, dove vendono effettivamente i biglietti. Adesso, in questi giorni, devo concludere la landing page dello spettacolo. Già ne avevamo parlato su altri spettacoli. È sempre in tema con quello che sto facendo in parallelo di creare il sistema automatizzato. E quindi questa nuova landing ovviamente corrisponderà a quelle precedenti, con ovviamente le sue varianti, perché ogni landing ha comunque una particolarità. Da lì ho ricevuto tutte le grafiche fatte da uno studio grafico che è specializzato negli spettacoli, in questo caso, perché c'è la grafica web e poi c'è la grafica comunque tematica, nel senso che di solito negli spettacoli poi vengono trattati da agenzie che sono specializzate nella comunicazione per il mondo dello spettacolo, perché c'è una comunicazione ben precisa da rispettare. Quindi mi fanno avere i file in alta risoluzione, è già partita anche la campagna social, addirittura in realtà. Poi da quella campagna social, a cui mi appoggerò anche graficamente, perché visto che esiste già, lì già siamo una versione web, quindi io devo corrispondere un po' al mondo social, perché se c'è già qualcosa di riferimento, allora io devo comunque adattare la grafica della mia landing page a quella, se non mi viene fornita già fatta, perché c'è anche questa possibilità, o uso le grafiche che ho a disposizione, o uso proprio una grafica fornita che seguo dall'inizio fino alla fine, in pratica.
Che tu preferisci, tra l'altro.
Sì, sì, di solito, perché effettivamente...
preferenza personale.
Sì, sì. Quindi in questo caso, quindi grafiche, video, perché video in diversi formati, che sia 16 noni che verticale, perché secondo il dispositivo dove viene visualizzata la landing page, ovviamente avrai il video 16 noni sul desktop e verticale per il mobile.
9 sedicesimi.
Anche se poi in realtà ultimamente su questo lavoro viene preferito il formato verticale. Quindi viene centrato invece di essere esploso.
È un po' come quando abbiamo visto settimana scorsa, c'è la landing page di cui parlavi,
sì,
di Natale, mi sembra, uh-huh, era, e c'era il video a lato, verticale, con i contesti, cioè guardato sul computer.
Sì, perché io ho voluto un po', non mi piaceva proprio centrare il video, quindi almeno in questo caso ho messo un po' di informazioni a sinistra e a destra il video.
Cioè, il video faceva da sidebar. Praticamente in quel caso, cioè a fianco dei contenuti.
Sì, quindi c'è quel sito di spettacoli dove vengono appoggiate le landing page di ogni spettacolo, distribuzione, produzione o distribuzione, perché anche lì c'è una differenza. E poi tra poco, anzi, c'è anche in corso, lì ho ricevuto la grafica dalla home page fino all'ultima pagina, proprio della produzione spettacoli in questo caso, più teatrale in questo caso, una versione teatrale, perché qua... con Pinocchio sì, siamo già sulla musica teatro, poi ci sarà una cosa più da autore, che sta anche lì, che sto per montare, un sito che sto per fare, anche lì che ho tutte le sue, che poi sono siti statici, ma che in realtà avranno sempre come al solito delle parti dinamiche che dovrò studiarmi per fare in modo che diventi automatizzato, in pratica.
Che in qualche modo, anche se sono contenuti statici, ci sono delle parti che si possono aggiornare.
Sì. L'unica cosa è la difficoltà in questi momenti, perché le landing page sono delle cose proprio di durata minima, sono praticamente inserire questi lavori in mezzo agli altri, perché effettivamente è fare qualcosa comunque di organizzato, quindi in questo caso si organizza col cliente anche per fare multiverifiche. C'è la parte di quindi 2-3 persone che vanno a guardare i contenuti, poi monterò la pagina, 2-3 persone a testare il funzionamento della pagina. Ovviamente poi, come spiegavo già l'altra volta, secondo i bisogni dei spettatori, ovviamente dovremmo cambiare delle cose, aggiungere delle cose, cambiare anche delle tariffe, è già successo in corso d'opera, perché magari c'è il pacchetto famiglia, ti rendi conto che ci sono più famiglie che persone da sole a venire a vedere questo spettacolo, quindi cambia anche le tariffe in questo caso, è molto dinamica come...
cioè si cambia anche in corso d'opera a seconda della richiesta del pubblico.
Quindi sono, è un tipo di lavoro che tu hai sempre in stand by in mezzo agli altri.
Quindi lo fai, però poi va avanti. È dinamico in quel senso.
Sì, e poi è dinamico perché gli spettacoli poi cambiano anche le persone da un anno all'altro.
Per personaggi?
Sì, in questo caso essendo teatrale o musicale, poi magari il cast dell'anno dopo sarà diverso da quello di quest'anno, quindi ci sono tante cose che poi bisogna aggiornare.
Sì, anche perché magari per alcune persone sono coinvolte in altri spettacoli, quindi c'è turnover in quel senso.
Un po' come gli Inalpi che cambia nome ogni volta che cambia sponsor.
Quello è più una questione.
E cambia lì, anche la peggio, perché cambia addirittura l'immagine, effettivamente.
È diventato Paradiso Zacchi, poi Alpi Tour per molto tempo, poi Inalpi. C'è stato anche un altro nome che però
lì, un punto di vista branding è pazzesco, perché lì devi cambiare praticamente tutto.
A proposito di branding, a proposito di, per tornare al discorso di Twitter, ancora oggi X spesso ha dei strutture Twitter, dei domini twitter.com, perché è un casino aggiornare.
Dovrà ricordarseli quando sei così grosso.
Ci sono delle integrazioni come quelle API di Twitter, quelle storiche, che far cambiare il dominio a tutti gli sviluppatori è una cosa terribile. Quindi ancora adesso, a distanza di ormai 3 anni abbondanti, ci sono dei pezzi di grafiche, di loghi e di dominio twitter.com che affiora in continuazione. Quindi
Quindi Pinocchio e compagnia Bit, Parco 5, ci sono diverse aziende
coinvolte.
Sì. Lo vedete su Ticket One, così almeno mi salvo
intanto
così.
Intanto compratevi il biglietto.
Che male non fa. Male.
Una parte del ricavato sarà devoluto a noi.
No, magari.
Allora, parliamo adesso di una cosa tecnica, ma secondo me che è alla portata, cioè non è alla portata, è tocca un po' tutti. Riprendiamo a parlare di mail, un discorso più sistemistico che di sviluppo, perché abbiamo già parlato in passato dei tanti tentativi difficilissimi di tagliare lo spam. Ci sono varie strade che sono state intraprese per cercare di limitare lo spam, almeno diciamo non eliminarlo, ma almeno limitarlo. Abbiamo già parlato di SPF e di DKIM, che sono due configurazioni sui domini per cercare di far capire alle caselle, le mailbox, che devono ricevere delle mail, se la mail che stanno ricevendo arriva effettivamente da quel sito web, da quel servizio, eccetera. SPF semplicemente dice, va configurato su ogni dominio, ad esempio nel nostro caso noi abbiamo quadracode.com, abbiamo un SPF configurato sul dominio, che è una dicitura, non è poi niente di che dice le mail che partono da questo dominio devono partire da questi indirizzi IP, devono partire da questi posti. Se qualcuno cerca di mandare una mail dicendo sono info@quadracode.com, e la casella destinataria guarda quella cosa e dice no, non sta partendo da lì, e quindi la metto in spam, la filtro, non la consegno proprio, così via. DKIM funziona in modo diverso, è un po' più complicato, lo riassumo in due parole perché sarebbe un po' troppo lungo da spiegare tutto. Si parla di crittografia sincrona, cioè c'è una firma, due firme, una pubblica e una privata, e vanno confrontate nel momento in cui arriva una mail, e se non corrispondono viene bloccato, stesso discorso. C'è una terza cosa che si chiama DMARC, che mette insieme queste cose, praticamente una dichiarazione del dominio dove dice ok, se fallisce sia uno che l'altro fai questa cosa, che può essere appunto cancella la mail, mettila in quarantena da parte e poi tirala fuori da... Però è una cosa che, visto che non è proprio, diciamo, non è impattante per chi gestisce domini, spesso viene omessa, perché una volta che si è impostato uno o l'altro, l'SPF o il DKIM, le mail partono bene e quindi chi gestisce questi domini un po' se ne frega di impostare il DMARC. E allora, secondo me, questa è una mia interpretazione, perché visto che per farlo risultare un po' più appetibile questo DMARC e farlo impostare, hanno detto ok, se però avete un DMARC potete impostare anche una quarta cosa che si chiama BIMI, che vuol dire Brand Indicators for Message Identification.
Ok.
Che cos'è? Allora, io ho preso una pagina qualsiasi che ne parla, è questo praticamente. Quando ricevo una mail, le mail dei brand che arrivano da dei brand hanno il logo. Allora, questo è vero che il logo è impostabile anche ad esempio su Gmail. Su Gmail noi possiamo mettere il nostro avatar.
Sì.
Quando scriviamo a qualcuno, soprattutto se ha Gmail o se comunque ha un sistema compatibile che guarda questa proprietà di Gmail, uh-huh, vede il pallino con la nostra, il nostro faccione. Il mio faccione, ad esempio, è sempre presente nelle mail che mando. Però questo per le persone, e questo è un, non è una, è un protocollo di Gmail, quindi funziona tra gmailisti praticamente. Questo invece è uno standard. Il BIMI, una volta che è impostato, se si hanno tutte queste altre cose che abbiamo detto, l'azienda può essere praticamente certa che quando manda una mail lecita dal proprio mailbox, chi le riceva avrà il pallino con il logo dell'azienda. Okay. Quindi, ripeto, secondo me sono inventati questa cosa per rendere più appetibile questo DMARC, che non è che era amatissimo, perché non è molto chiaro a che vantaggio abbia chi, il webmaster che lo imposta. Adesso è molto chiaro alle aziende, cioè loro dicono ok, il CEO della situazione, l'amministratore delegato della situazione, magari scriverà al responsabile del sito internet, dell'infrastruttura informatica, e dirgli: senti, ma perché il nostro concorrente, quando scrive le mail, ci arrivano con il loro logo, invece loro sull'iPhone non vedo che appare. E quindi il povero webmaster cosa farà? Dirà: ah, cos'è che hanno messo il BIMI. Ah, però per mettere il BIMI devo mettere il DMARC. Ah, per mettere il DMARC devo mettere DKIM e o SPF.
Quanto sono felice di non gestire queste cose.
Quindi pensate quanto, soltanto per la consegna di una mail, lo dico spesso, mail, una delle parti più vecchie di internet, eppure quante cose ci sono da fare per essere sicuri che tutto funzioni bene con la consegna di una mail. Ok. Era una cosa molto tecnica, però spero di averla spiegata abbastanza comprensibilmente.
Sì, sì, abbastanza. Io ho capito tutto.
Se hai capito tutto, sono contento. Speriamo che abbiamo capito anche a casa.
Vabbè, interessa a chi deve essere interessato, tipo me no.
Tipo te no, infatti tu sei contenta di non dover gestire queste cose. Invece a me piacciono queste cose, perché è sempre una sfida. A volte è una sfiga anche, perché a seconda di quello che ti cambiano le regole in gioco.
Sì. Vero.
Parliamo, tu ci parli di Shopify, okay, e poi io subentro su Amazon più Shopify.
So, abbiamo questo nuovo e-commerce che era su PrestaShop, che in realtà stiamo trasferendo su Shopify, grazie al tuo plugin, d'altronde.
Sì, effettivamente sì.
Sì, effettivamente sì.
Allora,
in questo caso abbiamo scelto un tema, ho creato una grafica su questo tema, grafica che è stata poi validata dal nostro cliente, e da lì abbiamo dovuto poi importare i prodotti da un altro suo negozio per poter fare delle prove, ovviamente, perché un sito, quando fai questo tipo di meccanismo, devi avere i prodotti a bordo per poter fare tutti i test del caso, nel senso per vedere anche che siano i bollini, come escono le immagini. In questo caso, per esempio, le immagini erano tutte, non erano omogenee, quindi adesso sto facendo un lavoro, d'altronde anche su un altro sito per cui sto facendo il restyling, stesso problema, un lavoro di via di mezzo, per cui con il CSS, diciamo, mi aiuto a fare in modo che le immagini appaiano in modo omogeneo, che sia sul listino prezzi, che sia sulla scheda prodotto, che sia sui prodotti correlati, perché sia anche nella galleria foto, perché una foto in pratica su un e-commerce appare in diversi punti.
Con diversi formati?
Sì, anche in banner dinamici, tipo c'è Zona Pro, che per esempio ha questo banner in alto che va a caricare in automatico i prodotti, e lì in questo caso anche lì devi gestire il formato dell'immagine. Poi in più, prima c'era il problema del formato dell'immagine nel contesto scheda prodotto, listino prodotti. Adesso c'è anche versione mobile, quindi devi anche gestire quel problema lì. Su alcuni siti anche abbiamo fatto in modo che la galleria fosse in un modo sul sito desktop e poi in un altro modo addirittura sul mobile, per fare in modo che sia fruibile al massimo.
Insomma, queste immagini devono essere possibilmente quadrate, perché così almeno...
Sì, no, lì in questo caso c'è un po' di tutto, in realtà, c'è un po' di verticale, orizzontale, non c'è un'omogeneità sulla proporzione, quindi sto un po' giocando, lì in questo caso quando succede questo fatto bisogna allargare lo spazio immagine, perché per darsi il massimo di possibilità,
per dare margine,
sì, diventa una specie di sfondo che poi tu centri sempre e ovviamente non occuperà sempre la stessa proporzione sul quadro massimo, però almeno fai in modo che sia sempre visibile interamente.
Sì, magari è un po' più piccola, però...
Sì, sì, ecco, la riduci, lasci un po' più di margine, così la vedi sempre. Che questo effettivamente non è colpa del tema, è colpa delle immagini caricate in partenza, può succedere. Non tutti si hanno un grafico in casa per riformattare l'immagine. Di solito tu imposti comunque delle proporzioni, ma se un'immagine è orizzontale non c'è niente da fare, è orizzontale, nel senso la puoi ritagliare anche in modo automatico.
Sì, l'unica cosa che puoi fare è farla appunto più piccola con tanti margini.
Sì, magari con l'intelligenza artificiale adesso potresti in qualche modo sistemare la faccenda. Sì, però
sì, però ad esempio un'immagine di una foto di una spada non c'è modo, è stretta e lunga, c'è poco da fare, quindi o la fai lunga.
Sì.
O magari la metti in diagonale, così prende più spazio, o la fai con molto margine a sinistra, a destra o sopra o sotto.
E come lì c'era anche il problema dell'esportazione di PrestaShop, che invece a importarlo su Shopify purtroppo non ci metteva le collezioni nel modo giusto, mi trasformava in meta field, in categorie, diciamo le categorie, giustamente. E quindi non mi permetteva poi di usarle dentro i menu. E poi da lì abbiamo usato quindi il tuo plugin per andare a recuperare da un'altra parte dove c'era il plugin, per passare i prodotti, per fare in modo di avere le collezioni a bordo, perché anche lì uno
ci
potrebbe...
stiamo ancora provando, abbiamo qualche
sì,
problema
ci stiamo,
di trasmissione,
ci stiamo lavorando
di comunicazione, perché, più che altro,
perché è vero che Shopify le collezioni per esportarle da Shopify va bene, per importarle è diverso, e anche perché c'è un lavoro che comunque Shopify alla base nasce comunque per le persone magari che andranno a mettere le cose a mano, quindi effettivamente magari le tue collezioni te le metti proprio a mano, tipo mi ricordo quando avevamo lavorato su Etuali, effettivamente mettevamo a mano il mega menu, era ogni categoria veniva aggiunta, non in automatico,
sì,
ma migrata a mano.
Sì, sì, poi tanto Shopify ha delle categorie, che chiama proprio categorie merceologiche, che però sono fisse,
sì,
sono definite da Shopify e quindi raramente vengono utilizzate perché non sono moltissime, tra l'altro, quindi non per forza sono aderenti al tipo di merce che viene venduto volta per volta.
Sì, poi anche lì un altro problema, il tema che abbiamo preso nasce in inglese e quindi ho dovuto prendere un'app gratuita, meno male.
Strano,
Shopify, che mi è servita, cioè nel senso che l'ho potuto tradurre quello che mi serviva e è andata bene così, quindi anche questo è un altro lavoro che ho dovuto fare. Poi ovviamente quando tu fai un sistema da zero ovviamente hai il controllo totale, quando lavori su dei temi oltre a magari avere a primo impatto delle modifiche che riesci a fare al volo, cambiargli i colori, il font, le cose così, hai anche poi la documentazione del tema per poter andare in profondità, diciamo.
Sì.
Quindi lì non tutti i temi proprio hanno una documentazione proprio eccellente, però tramite codice comunque uno riesce a farcela. E quindi sto facendo questa cosa, che ci sono quasi ormai, quindi basta poi riuscire a fare l'esportazione finale dei prodotti e ci siamo.
Adesso domani forse ce la facciamo con l'esportazione.
Sì, sì.
Abbiamo avuto qualche problema appunto a capirci su che tipo di esportazione andava fatta. La facciamo parziale, invece andava fatta piena, perché partiamo da zero
tutto,
in questo
lì.
Caso, però dovremmo farcela. A proposito di appunto Shopify e Danea, appunto.
C'è.
Allora, oggi, proprio oggi, una cosa freschissima. Allora, intanto di cosa parliamo? Parliamo del nostro plugin, ne abbiamo parlato tante volte, che permette di trasferire i prodotti da Danea,
sì,
EasyFat, il famoso gestionale utilizzato in Italia da tantissimi negozi per gestire i prodotti, gli ordini, eccetera, verso WooCommerce, e questo
sì,
adesso è una buona occasione per ricordare che abbiamo abbassato il prezzo del nostro plugin per WooCommerce, quindi per trasferire da a WooCommerce prodotti e ordini. Costava 59, adesso costa 49, però abbiamo cambiato la modalità dell'assistenza, degli aggiornamenti, 49 euro all'anno per avere gli aggiornamenti del plugin appunto per un anno.
Sì, continui.
Il plugin poi continua a funzionare, però gli aggiornamenti poi prevedono questo prezzo annuale, che è abbastanza basso perché molti plugin per
WooCommerce sono su 200 euro.
Sì, però molti sono su 80, 90, teniamo comunque dei prezzi piuttosto bassi. Parliamo oggi però della nostra app per Shopify, che fa la stessa cosa, cioè sincronizzazione di prodotti da danesi fatti verso Shopify e download ordini, gli ordini che arrivano sul vostro negozio Shopify e possono essere scaricati su danesi fatte e diventano documenti ordine cliente, come se l'aveste inserito a mano voi sul programma. C'è un problema con gli ordini che arrivano da Amazon. Cosa c'entra Amazon con Shopify, eccetera? C'entra perché chi ha un negozio Shopify può aggiungere e collegare un negozio Amazon, cioè i propri prodotti che vende anche su Amazon, e riceve su Shopify gli ordini di chi compra su Amazon quegli stessi prodotti. E quindi siamo su due livelli, no? Qualcuno compra su Amazon, Shopify è connesso ad Amazon, quindi importa l'ordine di Amazon, quindi io trovo nel mio elenco degli ordini di Shopify sia gli ordini di chi ha comprato sul mio negozio Shopify sia chi ha comprato su Amazon, e poi il tutto può essere scaricato tramite la nostra app su DanesiFat. Per gli ordini che arrivano su Shopify nessun problema, come al solito ormai è un sistema molto rodato che non ha grandi diciamo, incognite. Per gli ordini che arrivano da Amazon invece qualche problema c'è, perché in questo caso Amazon per la spedizione indica come codice di IVA 0, cioè, quindi 0% di IVA, credo che siano fatturati da Amazon Irlanda, mi sembra. Quindi Europa, quindi IVA zero, quindi una questione più fiscale che tecnica. Però dal punto di vista tecnico effettivamente risultano 0% di IVA, codice IVA zero. Codice IVA zero non esiste, almeno in Italia non esiste,
perché non
c'è un codice IVA zero, e quindi scaricando questi ordini su EasyFat appare un errore che dice codice IVA sconosciuto. Ne ho parlato con un nostro utente e gli ho consigliato di aggiungere, quindi non c'è altro modo di fare perché zero è quello che arriva da Amazon, aggiungere un codice IVA 0 dentro la tabella dei codici di tassazione di EasyFat. Non ha funzionato perché alla fine EasyFat non ti permette di mettere un IVA imponibile a zero.
Okay.
Allora bisogna indicare, questa è una questione all'interno di EasyFat, bisogna indicare esente IVA, perché zero è esente effettivamente. Però bisogna indicare anche un codice che prevede di essere esente IVA, ad esempio N4. Però N4 è un'esenzione di IVA che sarebbe, ad esempio, per servizi assicurativi, c'è tutto un elenco di... Quindi non è detto che sia... prevede anche servizi postali, però sarebbe il servizio postale universale, quindi quello delle poste, non la spedizione di Amazon.
Sì.
Quindi, morale della favola, se volete evitare l'errore, aggiungete sulla tabella IVA di EasyFat il codice 0 con IVA 0, però la tipologia, quello che danese infatti chiama natura della tassazione, natura dell'IVA, mi sembra, dovete vedere quale codice tra quelli previsti dalla legislazione italiana effettivamente rientra in quella tipologia. E quindi chiedete ad Amazon, così almeno facciamo la scarica barile. Tra l'altro Amazon non è nuovo a questo tipo di problemi, perché anche con il plugin per WooCommerce abbiamo avuto un problema diverso, ma sempre per gli ordini da Amazon, perché gli ordini da Amazon importati su WooCommerce usando un plugin di terze parti che si chiama EasyLister, forse, però
ovviamente non poteva essere difficile.
Lui è facile da se non sarebbe stato dal punto di vista marketing molto
non in tutti i sensi del termine, anzi stavo pensando adesso per dirlo in inglese, ma non viene bene,
sarebbe
meglio
stato
Easy buona, che l'altro
easy.
Sì.
Quegli ordini entrano bene su WooCommerce, soltanto che hanno un codice di ordine che manda Amazon lunghissimo, che il nostro plugin gestisce effettivamente, lo trasmette senza nessun problema verso EasyFat. Il problema è che EasyFat ha il campo dell'ordine che ha a una certa lunghezza massima, inserendolo a mano non è possibile farlo perché non c'è proprio spazio all'interno del codice del campo del numero dell'ordine. Ma se arriva dal plugin, dà un errore non comprensibile all'utente finale. Infatti tante volte ci hanno scritto dei nostri utenti del plugin dicendo: cos'è questo errore? È un errore di Delphi, il linguaggio di programmazione con cui è stato realizzato EasyFat, e non si capisce cos'è. Poi in realtà l'errore sta dicendo: stai cercando di inserire un codice di ordine troppo lungo e non so gestirlo. Mentre io parlavo, Eugenio si stava sghignazzando in modo vergognoso, non so per cosa, però sono abituato e quindi io non ho nessun problema.
Sì, c'è come che piango vicino, ridendo.
No. È il momento di chiudere.
Sì,
è proprio il momento di chiudere, ma non senza ricordarvi, come abbiamo detto in apertura, che la prossima settimana, e vi mettiamo anche la schermatona, dall'11 al 13, quindi allora l'11 e il 12 è dalle 9 e mezzo del mattino fino alle 17, e l'ultimo giorno, il 13, è sempre dalle 9 e mezza fino alle 16.30, beh, cambia poco però, insomma.
Automation in testing.
Per noi cambia, perché alle 16.30 saremo ben contenti di chiudere dopo tre giorni di full immersion.
Sì, di fiera, sì.
Lingotto Fiere, per chi è di Torino sa ampiamente dove si trova. E, vi aspettiamo.
Ah sì, per partecipare come visitatore
bisogna andare
su visitatori.
Su visitatori, sì.
Su visitatori,
cioè
iscrizione visitatore, e quindi poi compilate un po' come volete.
Basta compilare questo form e avete un biglietto completamente gratuito. Quindi vi aspettiamo allo stand D40, Domodossola 40.
Se c'è sul sito e su Facebook nostro.
E quindi se volete venirci a trovare, noi
ci facciamo due risate.
Mi fate due risate con Eugeni, soprattutto.
Bene.
E quindi alla prossima settimana in presenza o più tardi qua online, come sempre. Grazie a tutti, buona serata.
Ciao.
A presto.